Abbiamo ora tutti gli elementi per introdurre in maniera formale il concetto di inferenza. Naturalmente, ben ricordo e ben ricorderete che abbiamo già parlato di inferenze deduttive e di inferenze induttive. È venuto il momento di caratterizzare in maniera formale, con riferimento ai linguaggi simbolici, il concetto di inferenza. Buone e cattive inferenze. Ho messo tra virgolette i termini buone e cattive perché vedremo che il concetto di buona inferenza, sostanzialmente quello di inferenza deduttiva, cerca di riprodurre all'interno dei linguaggi simbolici le nostre intuizioni circa le inferenze giuste, valide, che vanno bene. E prima però di distinguere le inferenze buone da quelle cattive, bisogna introdurre il concetto di inferenza che finora abbiamo utilizzato in maniera del tutto intuitiva. La nozione di inferenza, slide 198, è una esplicazione di alcuni termini comunemente usati nella scienza e in altre attività umane, per esempio argomenti, argomentazioni, ragionamenti. Il tuo ragionamento non sta in piedi. Vuol dire che la tua inferenza è una cattiva inferenza. Un'inferenza consiste nella derivazione di un enunciato, detto, conclusione da uno o più enunciati, detti, premesse. Mi divertirò ora a vedere la vostra sorpresa nella definizione di inferenza, perché sembra un po' in contrasto con le nostre intuizioni comuni. È molto formale, ma quando uno la capisce, gli vengono alcuni dubbi. La definizione si chiama INF e dice: dati n più 1 enunciati, A1 puntini puntini a n, e poi B, quindi gli enunciati sono gli n enunciati a 1n, poi ce n'è un altro che si chiama B, quindi in tutto sono n più 1 enunciati. Ricomincio. Dati n più 1 enunciati a 1nB, con n maggiore o uguale a 1, diciamo che. E poi tra virgolette compare una raffica di simboli che sono i seguenti: A1, puntini puntini, AN, una piramidina, un triangolino in cui vediamo solo i tre vertici, quindi tre puntini a triangolo e poi B. Il simbolo tre puntini, che ha un nome, lo chiameremo triangolino per capirci, che ha un nome anche tecnico nel linguaggio tipografico. I curiosi vanno su Wikipedia e possono vedere i nomi di tutti questi simboli. Il simbolo si legge quindi. Allora, diciamo che il simbolo A1N triangolino B è un'inferenza con premesse A1, puntini puntini AN e conclusione B. Detto in maniera molto meno formale, una inferenza è una sequenza di tot enunciati, in particolare n più 1, e n dove n è maggiore o uguale a 1. L'ultimo di questi enunciati, che qui abbiamo chiamato B, è separato da quelli precedenti dal triangolino, chiamiamolo così. Questa è un'inferenza. Ma in realtà i punti cruciali sono l'n maggiore o uguale a 1 e il quindi. N maggiore o uguale a 1 vuol dire che gli enunciati A1n devono essere almeno 1, almeno 1. Quindi potremmo avere un'inferenza con una sola premessa. Per esempio, A1 triangolino B, che vuol dire A1. Quindi B. La cosa che sorprende è che qualunque sequenza con n più 1 enunciati, quindi con almeno due enunciati, perché il primo è la premessa, il secondo sarà la conclusione, ogni sequenza di due o più enunciati è un'inferenza se prima dell'ultimo enunciato io metto un quindi. Facciamo un esempio. L'Etna è il vulcano più importante della Sicilia. Quindi, Roberto Festa è il professore di filosofia e psicologia. Questa è un'inferenza, perché per il quindi c'è una premessa, poi c'è il quindi e poi c'è la conclusione. E allora qualcuno può pensare, sì, ma la conclusione non c'entra assolutamente niente con la premessa. Giusto, giustissimo, ma io non ho detto che questa era una buona inferenza, ho detto semplicemente che era un'inferenza e il concetto di inferenza, è un concetto formale, deve riprodurre lo schema di qualunque inferenza buona e cattiva, anche quella in cui la conclusione non c'entra niente con le premesse. Sarà poi il nostro compito all'interno di questo vasto genere isolare la specie delle buone inferenze. Bene, nella slide 199 vediamo come le inferenze si possono rappresentare con uno, due schemi, quindi non troviamo più il triangolino, ma troviamo la nostra solita barretta utilizzata per le inferenze deduttive, e qui invece non ha un particolare significato deduttivo, perché è semplicemente la 7-3-I, la prima clausola della formula 7-3 di pagina 199, ha le nostre brave premesse una sotto l'altra, A1, poi ci sono dei puntini che vogliono dire A2 e 3 e così via, AN e la linea orizzontale sotto la quale c'è la conclusione. Se uno vuole utilizzare meno spazio, mette le premesse tutte in fila, A1, puntini, puntini, AN e la barretta. Insomma, la barretta, se hai lo spazio, è un'alternativa all'imbarazzante triangolino. Si noti che la condizione n maggiore o uguale a 1 in inf, nella definizione di inferenza, richiede che un'inferenza comprenda almeno una premessa. Almeno una premessa. Il che viene accettato da tutti, che inferenza è se non c'è alcuna premessa? Però in realtà i logici amano molto anche caratterizzare le inferenze con nessuna premessa. Per esempio, a partire da un insieme vuoto di premesse, cioè da nessuna premessa, noi possiamo derivare e concludere che piove o non piove. Perché? Perché piove o non piove è una verità logica, è vera sempre. E allora i logici hanno dei sistemi che qui non illustriamo, per derivare tutte le verità logiche da insiemi vuoti di premesse, ma per vostra fortuna non ci occupiamo di questi casi un po' particolari, anche se essenziali. Noi consideriamo solo i casi in cui c'è almeno una premessa. Esempio, l'enunciato A è l'unica premessa dell'inferenza A, quindi B. Qui abbiamo visto solo lettere enunciative, abbiamo visto le inferenze in un linguaggio enunciativo, ma ci sono degli esempi che possiamo fare in lingua italiana, giusto per capirci e per avere un'idea intuitiva di cos'è un'inferenza, li vediamo nella slide 201. L'inferenza, l'esempio 7, 4, sono tutte inferenze con un'unica premessa. Tre inferenze. La 7.4 dice Alfredo è felice, quindi Alfredo è felice oppure Marco ama Giovanna. La 7.5 dice il cielo è marrone, quindi il cielo è marrone oppure Parigi è la capitale del Giappone. 7.6 dice Alfredo è felice, quindi Alfredo è felice e Marco ama Giovanni. Ora, tutte e tre queste inferenze lasciano disagio nel lettore, perché la conclusione introduce degli elementi che non hanno niente a che fare con la premessa. In tutte e tre c'è qualcosa nella conclusione che sembra non c'entrare niente con la premessa. Eppure non tutte queste inferenze sono cattive inferenze. In realtà la 7.4 e la 7.5 sono buone inferenze, vedremo di che tipo, mentre la 7.6 è una cattiva inferenza e quindi le nostre intuizioni sono sensate. Vedremo perché tra breve. A tutta prima, diciamo nella slide 202, tutte e tre le inferenze 7476 appaiono strampalate. Tuttavia, mostreremo che le prime due, 7.4 e 7.5, sono buone inferenze, mentre 7.6 non lo è. Mostreremo cioè, più precisamente, che 7.4 e 7.5 sono inferenze deduttive, in un senso che abbiamo più o meno informalmente introdotto nelle prime lezioni, mentre 7.6 non lo è. A suo tempo, c'è un memo qui a pagina 203, una cosa da ricordare. A suo tempo si è detto che la conclusione di un'inferenza deduttiva deriva necessariamente dalle premesse, saltate una parola, nel senso che non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa. Perfetto, adesso questa vecchia definizione informale la rendiamo un po' più formale. Infatti, la nozione di inferenza deduttiva può essere così definita. Questa definizione si chiama INFD, inferenza deduttiva. L'inferenza, virgolette, tutto tra virgolette, A1 puntini puntini N, quindi, triangolino, B è deduttiva. Cosa vuol dire? Questo è il definiendum. Il definiens è a destra del segno di uguale per definizione e dice la conclusione B è vera in tutti i mondi possibili in cui le premesse A1 e N sono vere. Questa definizione corrisponde, come è giusto, alla nostra antica definizione, un po' informale, delle prime lezioni, semplicemente è resa più precisa dal concetto introdotto da non molto di mondo possibile. Prima si parlava invece a suo tempo di stati possibili di cose, ma il significato intuitivo di INFD può venire così espresso: un'inferenza è deduttiva se e solo se non vi è alcun possibile stato di cose in cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa. Vedete, ho riutilizzato il concetto di stato di cose che è tipico del linguaggio comune per esprimere l'idea di mondo possibile. E dobbiamo notare che il mondo reale è semplicemente uno dei possibili stati di cose, così che il carattere deduttivo o meno di un'inferenza non dipende in modo particolare dal valore di verità delle premesse e della conclusione nel mondo reale. Questo è un punto importante che deve essere capito perché molti si fanno sedurre dal fatto che le premesse e la conclusione siano vere o no. E sapete che l'espressione vero è un modo ellittico per dire vero nel mondo reale. Così qualcuno ritiene, pensa che una certa inferenza sia deduttiva solo perché è tutto vero, sono vere le premesse e sono vere le conclusioni. Però se io dicessi che tutti gli operai sono ricchi, Berlusconi è un operaio, quindi Berlusconi è ricco. Qui la conclusione è vera, una delle premesse è vera, però ce n'è una falsa, tutti gli operai sono ricchi. Ma allora, questo sillogismo, tutti gli operai sono ricchi, Berlusconi è un operaio, conclusione Berlusconi è ricco, è un'inferenza deduttiva oppure no? La risposta è sì. Perché non ce ne frega assolutamente nulla di sapere cosa accade a questi tre enunciati nel mondo reale. Ci interessa invece sapere che in tutti i mondi possibili in cui tutti gli operai sono felici e Berlusconi l'operaio, bene, in tutti quei mondi lì, Berlusconi, tutti gli operai sono ricchi e Berlusconi l'operaio, queste sono le premesse. In tutti i mondi in cui queste premesse sono vere, in quei mondi lì Berlusconi è ricco. Anche frasi molto più strampalate possono dare luogo a inferenze deduttive. Per esempio, se io dicessi tutti gli italiani sono cammelli, prima premessa, e tutti i cammelli volano, dovrei trarre la conclusione che tutti gli italiani volano. Qui è tutto falso, sono false le premesse, sono false le conclusioni, perché sono false nel mondo reale M asterisco. ma il fatto che questa sia un'inferenza deduttiva non ha nulla a che fare con il valore di verità di premessa e conclusione nel mondo reale. Piuttosto, si può chiaramente dire che in tutti i mondi possibili in cui gli italiani sono cammelli, i cammelli volano, in quei mondi lì gli italiani volano.